Come preannunciato, torniamo a parlare del massacro operato dalla polizia penitenziaria il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e lo facciamo insieme a Luigi Romano, avvocato di Antigone, che sta partecipando all'udienza del processo per quei fatti, nonché autore di La Settimana Santa, Potere e Violenza nel Carcere Italiane. Ciao Luigi, benvenuto.
Ciao, buongiorno, ciao. Grazie mille.
No, grazie davvero a te per la disponibilità, sappiamo che non hai moltissimo tempo, quindi iniziamo subito ad addentrarci all'interno delle dinamiche che stanno attraversando questo processo davvero di portata storica, ecco. Partiamo da un elemento centrale rispetto sia alla dimensione in qualche modo culturale della esibizione di quegli eventi attraverso dei filmati, sia rispetto alla dimensione processuale di questo elemento, perché appunto il massacro messo in atto a Santa Maria Capua Vetere è stato in buona parte reso visibile dai filmati delle telecamere di sorveglianza, filmati che a differenza di altri contesti non sono stati manomessi, forse non sono stati manomessi in tempo, ecco. Forse questo è un altro sintomo anche di una percepita impunità, chi lo sa. Ecco, ma ti chiederei appunto di raccontarci che ruolo stiano avendo i filmati e come si stiano venendo gestiti, ecco, in sede processuale.
Sì, allora sì, sicuramente diciamo i filmati di per sé aprono un mondo rispetto anche alla nostra comprensione di questo fenomeno della rappresaglia che c'è stata il 6 aprile, perché è chiaro che questo tipo di comunicazione intercetta, tra virgolette, sia un linguaggio a noi appunto familiare e dall'altra parte anche una dinamica, tra virgolette, scandalistica con cui si approccia a determinati fenomeni di cronaca giudiziaria. È chiaro che dal punto quindi di vista mediatico hanno avuto un impatto fortissimo, anche se in breve tempo sono stati poi superati da altre immagini, perché il nostro quotidiano è sempre più affollato di immagini che si accavallano tra di loro disperdendone il senso. Dal punto di vista processuale sono fondamentali, perché attraverso i filmati si produce una specie di congiuntura sul profilo dell'identificazione, incrociando quelle che sono le narrazioni delle persone offese che sono state prodotte in indagini, vengono poi sentite in dibattimento e viene fatto un riscontro tramite i filmati che appunto individuano il segmento attraverso il quale le persone offese si riconoscono il tragitto che hanno fatto, e poi riescono attraverso i filmati a riconoscere anche il personale di polizia penitenziaria che ha operato il 6 aprile. Quindi sotto il profilo strumentale sono essenziali per identificare condotte e agenti che hanno operato. Calcoliamo che in questo troncone del procedimento sono stati identificati, diciamo, e devono essere quindi riconfermati 105 imputati, però l'operazione non ha riguardato solo 105 agenti, ma in realtà c'era una marea di personale di polizia penitenziaria che il 6 aprile si è riunito per dar vita alla cosiddetta perquisizione straordinaria. È chiaro che questo tipo, tra l'altro, di strumentazione, quindi video, serve anche ad un'altra questione. In questo tipo di processi, ma in tutti i processi, ci sono varie strategie, anche tecniche di vittimizzazione secondaria. È chiaro che la persona offesa detenuta presenta delle fragilità, perché è una persona offesa che proviene dal sottomondo, quindi di per sé il suo narrato in sede dibattimentale parte già con una specie di sconfitta, tra virgolette, che chiaramente i difensori degli imputati cercano in qualche modo di sottolineare. In questo i filmati danno valore innanzitutto a le persone che hanno subito delle violenze tremende, e dall'altra parte riescono anche a rappresentare in modo piuttosto veritiero il vissuto del 6 aprile. Quindi sicuramente mi verrebbe da dire che attualmente sono fondamentali, nonostante c'è un profilo per l'appunto abbastanza delicato, che è quello delle identificazioni, perché effettivamente sono molto complesse le identificazioni.
Ecco, a questo punto mi viene in mente un'altra domanda. Beh, a parte appunto, come citavi tu, la breve emivita dell'attenzione mediatica rispetto a questi elementi spettacolarizzati per pochissimo tempo e il conseguente rischio di assuefazione in qualche modo qualora non seguano delle conseguenze anche banalmente simmetriche rispetto alla gravità di quanto emerge. Insomma, dovrebbero, per essere sufficientemente simmetriche, dovrebbero mettere in discussione la natura stessa del carcere, ma non credo si arrivi a tanto, ecco. La domanda che mi sorgeva rispetto anche a quanto citavi tu rispetto alla vittimizzazione secondaria, strategie di delegittimazione, insomma un altro contesto invece di asimmetria, quello del valore attribuito alla parola di una persona detenuta contro quella di un pubblico ufficiale e via dicendo. Ma in altri contesti una tecnologia di cui ci occupiamo spesso in questa radio riguarda appunto le tecnologie di riconoscimento biometrico. Sono state applicate su questi filmati?
No, in realtà no, non sono state applicate. Noi, diciamo, sotto questo profilo, dal punto di vista giuridico, abbiamo delle punte, diciamo, delle avanguardie, tra virgolette, che riescono a sfruttare al meglio i risultati delle nuove forme del lavoro e delle nuove procedure che vengono utilizzate anche rispetto all'identificazione nei procedimenti in cui ci sono più persone. Però è chiaro che sotto questo punto di vista il carcere, mi verrebbe da dire, mantiene una sorta di arretratezza strutturale, cioè nel senso le telecamere sono sistemi di videosorveglianza molto vecchi, in alcuni reparti non c'è la videosorveglianza, come per esempio al Danubio, parlo del carcere di Santa Maria Capua Vetere. E quindi, diciamo, questo è un contraltare rispetto ad una specie di sviluppo a macchia di leopardo, per cui noi abbiamo delle procure avanzatissime o anche dei settori delle forze dell'ordine molto capaci ad operare appunto questi nuovi risultati tecnologici, e abbiamo invece dei segmenti della nostra società dove invece tutto questo avviene ancora in forme abbastanza antiche. Ma è un po', tra virgolette, la fisionomia del capitalismo, cioè nel senso, a forme di estrazione del valore massimo noi abbiamo ancora forme di sfruttamento a rosarno che sono quelle simili al lavoro schiavile, diciamo, certo, in piantagione, quindi fa parte dello stesso contesto anche questo elemento.
Sì, aggiungerei anche del, in qualche modo, potenziale offensivo delle tecnologie che possono venire utilizzate molto generosamente in un ambito repressivo dove il bersaglio e dove il nemico, dove la repressione del nemico è funzionale al svolgersi della quotidianità dello sfruttamento. In altri contesti invece, ecco, vediamo come la dimensione feudale del carcere tuteli anche attraverso il potere incarnato dalle tecnologie determinate figure che compongono la sua architettura di potere, ecco. Ma tornando appunto alla delegittimazione delle persone detenute, delle loro testimonianze, si sta verificando questo, come ci raccontavi?
Sì, cioè la questione è abbastanza, tra virgolette, frammentata. Allora, sostanzialmente mi verrebbe da dire che la tendenza che emerge in queste 79 passa udienze che ci sono state in corte d'assise, emerge chiaramente una specie di realtà conforme alle contestazioni della procura, sicuramente. Cioè nel senso, ma appunto è difficile riuscire ad assorbire il carico e la portata degli eventi del 6 con il confronto, per esempio, dicevamo, dei video. Mm-hmm. Alcune persone offese quindi riescono a restituire in maniera molto plastica quello che è successo, in altre chiaramente gioca tutta una serie di elementi che sono in ogni dibattimento, cioè quindi il ricordo, la lontananza, certo, l'incapacità di riuscire ad individuare perfettamente la gente. Molto spesso poi diciamo che gli eventi sono stati abbastanza frenetici per quanto lunghi, ad esempio il passaggio del corridoio all'interno del corridoio umano, che sarebbe quella sorta, il cosiddetto corridoio umano, cioè quella sorta di due file di agenti dove i detenuti dovevano passare al di fuori della cella, passare all'interno ed essere colpiti. Noi abbiamo dei frammenti in cui abbiamo detenuti che vengono colpiti in 25 secondi 30 volte, quindi riuscire ad identificare perfettamente la provenienza del colpo, che è chiaramente un interesse delle difese degli imputati, perché devono esattamente distinguere il profilo, diciamo, comportamentale di ogni soggetto, è proprio difficile dal punto di vista materiale, perché la dinamica fattuale non riesce ad intervenire a favore di questo elemento. Quindi è chiaro che ci sono delle problematiche strutturali, ma mi verrebbe da dire che fino adesso ciò che è stato contestato nella fase delle indagini sta reggendo abbastanza bene nella fase dibattimentale.
Beh, certo, mi viene in mente, rispetto a quanto ci raccontavi, allo scenario che descrivevi, un'altra categoria, diciamo un altro strumento all'interno della scatola degli attrezzi, dell'apparato sanzionatorio, ovvero il concorso, e come questo venga utilizzato con molta generosità per i reati di piazza, quando all'interno di un contesto di tortura corale, come in questo caso, probabilmente si ritorni invece a una volontà di identificare il coefficiente di responsabilità individuale in modo molto stringente. Ma rispetto appunto alla responsabilità, quanto è emerso, mi sembra fin da subito, poi correggimi se sbaglio, è come questa perquisizione straordinaria, come veniva formalmente definita, sia stata approvata da una catena di comando che arriva a toccare anche le emanazioni locali dell'amministrazione penitenziaria. Penso ad esempio al ruolo del capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Fullone, che era emerso immediatamente come coinvolto appunto nell'approvazione e nella legittimazione del massacro. Ecco, come sta avvenendo, affrontata in sede di processo, la catena di comando nella ricostruzione degli eventi?
Noi su questo profilo abbiamo già due bagagli tra virgolette ingombranti, perché abbiamo un giudicato cautelare che in sostanza ricostruisce nei fatti quella che è la tesi della procura, quindi una sorta di sinergia che è intervenuta all'interno di ogni snodo della catena di comando. Questa cornice viene ripresa dalla sentenza di assoluzione in abbreviato per due agenti, perché tra l'altro due agenti hanno scelto l'abbreviato e sono stati assolti non perché il fatto non sussiste, ma perché in realtà i riconoscimenti non sono stati attendibili. Ma nella ricostruzione del fatto, il giudice di primo grado, che ha assolto questi due imputati, ha recuperato la cornice fattuale, quindi sembrerebbe già in queste due pronunce che la sinergia tenga tra tutti quanti questi snodi. Effettivamente, anche dal punto di vista difensivo, sembrerebbe che vi sia stata una comunicazione, una relazione, anche perché capirete come in realtà 300 agenti più o meno che si organizzano anche solo per la traduzione da un carcere ad un altro con il gruppo di intervento rapido che era stato istituito allora per sopperire al deficit strutturale di organico che avevano le carceri dal punto di vista del personale, è chiaro che ha bisogno di una serie di comunicazioni reciproche. La questione principale dal punto di vista difensivo sembrerebbe, e in questo è molto interessante capire anche il profilo giustificativo che poi verrà dato a queste condotte dalle difese, quando noi arriveremo poi a sentire i testi a discarico delle difese, sembrerebbe che le difese siano spaccate. E quindi da questo punto di vista il quadro che emerge è che da una parte gli agenti al fronte si difendano con l'argomentazione per cui in reparto c'erano dei superiori, e quindi in questo modo la loro posizione potrebbe essere compromessa dal fatto che potevano disattendere un ordine. Dall'altra parte invece l'architettura della perquisizione straordinaria per gli apici del comando tra virgolette dei colletti bianchi, non del comando in divisa, sembra essere il frutto di una specie di tranello. Voi mi avete fatto credere che lì bisognava operare in un certo modo, in realtà mi avete fatto un tranello perché poi voi volevate fare il massacro. Quindi in realtà le compagini difensive sono rotte sotto questo profilo. È interessante, il paragone non tiene chiaramente dal punto di vista della storia dei massacri, se possiamo dirlo, ma se si prende la Cassazione del 2008 che condanna le alte gerarchie dell'esercito dell'SS dopo la strage di Sant'Anna, le difese dell'alto comando dell'SS in occupazione in Italia cercavano di difendersi proprio sotto questo profilo. Le pattuglie hanno ordinato il massacro, ci hanno fatto il massacro, noi invece abbiamo ordinato una perquisizione per stanare le batterie partigiane. Mm-hmm. Cioè è proprio questo il discrimen che viene azionato. È una tesi chiaramente suggestiva quella che vi sto dicendo, ma in realtà è solo per dirvi e per rendere una questione che in dibattimento sta emergendo in maniera piuttosto chiara, che le difese sono frazionate, non c'è un'unità, non tutti leggono i fatti del 6 aprile allo stesso modo. Ecco.
Certo, poi è sempre interessante come osservare come si evolveranno i meccanismi di deresponsabilizzazione burocratica che spesso si attivano quando avvengono violenze in questi contesti. Ma tornando un po' alla prima domanda, insomma, tornando ai filmati che hanno dato vita a questa inchiesta, che sono circolati poi tra l'altro circa un anno dopo, era la fine di giugno del 2021, se non ricordo male, quando scoppiò dal punto di vista mediatico la vicenda. E tra l'altro, parentesi di nuovo folcloristica, vi ricordo che condusse a un teatrino, a mio personalissimo giudizio, disgustoso ma anche pericoloso, con la visita istituzionale di Draghi e di Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere, e che sostanzialmente nella scarsa intensità, ecco, degli ammonimenti sembrava quasi funzionale a corroborare la tesi delle mele marce, la teoria delle mele marce, in modo decisamente supino rispetto alla gravità degli eventi che erano emersi. Ecco, vabbè, insomma, in tua compagnia mi soffermerei davvero a lungo anche sulla dimensione culturale di assuefazione, di normalizzazione che accompagna tutta questa vicenda. Ma invece, restando sul piano storico-tecnico, ci ricordiamo tutti quei filmati, ci ricordiamo l'articolo del Domani. Ma come è avvenuta concretamente la segnalazione del massacro? Cioè, al pubblico è giunta in seguito a questo articolo del Domani, se non mi sbaglio, non mi pare, tornando di nuovo, cercando di disinnescare anche il paradigma delle mele marce, non mi pare ci siano state denunce da parte di altri agenti di polizia penitenziaria in servizio a Santa Maria Capua Vetere.
No, questo, diciamo, è il punto principale, nel senso che non ci sono state denunce da parte del personale che ha operato a Santa Maria Capua Vetere, nonostante, diciamo, io sono dell'idea che l'esercizio della violenza è parte strutturale della tenuta e della conservazione di questo sistema di controllo penale. Ma detto questo, quindi il mio giudizio personale di analisi che faccio da tempo ormai, io sono dell'idea che quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, anche nella vita di un agente, è abbastanza straordinario, perché è una movimentazione di personale molto molto complessa che questa generazione di personale di polizia penitenziario difficilmente ha visto in passato, nonostante sia, diciamo, una generazione a cavallo di quella che, tra virgolette, ha tenuto le carceri negli anni 70-80. Detto questo, mi verrebbe da domandarmi anche a me come mai nessuno il giorno dopo è andato in procura dicendo: guardate, ieri mi è capitata una cosa straordinaria. Ma neanche il personale medico lo ha fatto, che appartiene ad altra catena di comando. Quindi io sarei dell'opinione che è chiaro che probabilmente, questo però si dovrà capire se verrà confermato in dibattimento, probabilmente quel tipo di straordinarietà, in qualche modo, agli occhi di chi l'ha vissuta come protagonista, era una scaturigine fisiologica dei rapporti che c'erano nel penitenziario. E questo mi interrogherebbe ancora di più, perché è chiaro che è qualcosa di straordinario e quindi difficilmente si riesce ad assuefare a qualsiasi occhio. Però mi verrebbe da dire, ma ripeto, io sono molto curioso della fase processuale che verrà dopo i testi dell'accusa, per ascoltare gli esami degli imputati, qualora si dovessero sottoporre ad esame, qual è il loro punto di vista, cioè proprio come è possibile, come hanno loro letto il fenomeno, ma proprio da un punto di vista etnografico quasi.
No, infatti interessantissimo proprio anche da questo punto di vista. Citavi prima appunto la subordinazione gerarchica in qualche modo del personale sanitario, che ritroviamo in tantissime inchieste di calibro minore o equiparabile, forse equiparabile al massacro di Santa Maria Capua Vetere, c'è veramente pochissimo. Però per esempio lunedì scorso cercavamo di approfondire il processo per tortura qui a Torino e il personale sanitario segnalava come sì, stranamente, all'interno del padiglione C molti più detenuti cadevano dalle scale di qualunque altra sezione del carcere, laddove si attuavano appunto le torture. Ma appunto, al di là della in qualche modo sudditanza classica del personale sanitario, che poi di volta in volta viene tra l'altro ogni tanto trasformato in capro espiatorio quando si parla di suicidio o altro, ma rispetto appunto al grado di connivenza di corpo, cioè, insomma, il fatto che nessuno agente in servizio quel giorno abbia denunciato, di per sé, insomma, fa emergere un fenomeno che, come sottolineavi tu, ha una sua dimensione antropologica, etnografica, ha una sua dimensione però anche molto efficace nel descrivere in qualche modo i modus operandi informali che attraversano il corpo della polizia penitenziaria, visto che lo ritroviamo in diversi altri contesti. Insomma, sarà molto interessante qualora emerga, ecco.
Sì, anche perché il processo di Santa Maria è molto diverso dagli altri per la enorme quantità di personale che ha agito. Cioè, mi spiego, che in un carcere ci sia una squadretta montante di turno che abbia delle maniere più forti e che in alcuni episodi queste maniere possano, arrivare ad utilizzare la violenza più brutale. Mi viene in mente, i fatti di Reggio Emilia. Ma anche un sistema di violenza che regge un penitenziario piuttosto complesso. Allora, questo tipo di fenomeni può essere un po' più isolato, no? Cioè, nel senso, magari sono degli esaltati che sono appena arrivati, che sono in contraddizione con tutta una serie di questioni, e quindi questa dinamica, tra virgolette, può essere letta più facilmente all'interno degli schemi del penitenziario come una dinamica isolata o isolabile in qualche modo. Santa Maria Capua Vetere rappresenta qualcosa di diverso, cioè lì si è rotto un ordine, cioè lì è come se l'equilibrio fisiologico di riproduzione dell'istituzione si fosse rotto completamente e bisognava ristabilire un ordine delle cose, un ordine di parole e un ordine di rapporti. E forse per il grado di combattività che si era generato, o a questo punto, prendendo sotto il profilo tecnico, anche ciò che è stato paventato dalle difese di alcuni imputati della catena di comando, può darsi che è stato una spirale di tensione reciproca che ha prodotto quella escandescenza. Ma quell'escandescenza manifesta, una violenza generalizzata. Ed è chiaro che questo è indice più che di una isolata condotta o una condotta attribuibile o contestabile ad una squadretta montante, forse ad una tenuta del penitenziario, che è la cosa più che ci dovrebbe interrogare.
Sì, sì, molto interessante, come sottolineavi, la differenza sostanziale tra un'istituzione informale come la squadretta punitiva, che è presente in modo molto frequente all'interno della geografia penitenziaria italiana, rispetto a una mobilitazione totale come quella che ci stai descrivendo. Guarda, ci sarebbero tantissimi altri punti, tra l'altro anche la storia della morte di Hakimi Lamine, 27 anni appunto, morto circa un mese dopo quei fatti. So che hai poco tempo e magari torneremo a parlarne in seguito. Appunto, se vuoi aggiungere un'ultima considerazione, hai tutto il tempo.
No, nel senso, adesso veramente poi più ci ritorno insieme ad altri colleghi con cui seguo il processo, sono tante le storie che stiamo raccogliendo, tante le cose che stiamo guardando, perché soprattutto noi viviamo una specie di camera iperbarica distopica, perché noi due volte a settimana ritorniamo al 6 aprile 2020, quindi sono degli eterni ritorni. Per questo, anzi, quando voi volete, noi siamo a disposizione per chiacchierare insieme e per approfondire i temi che stanno sorgendo nel processo, anzi siamo molto disponibili, ecco.
Guarda, io ti ringrazio davvero, anche perché appunto far uscire da questa camera iperbarica distopica, come la descrivevi tu, e ricondurre a un portato non solo tecnico ma anche politico quegli eventi mi sembra fondamentale proprio come antidoto culturale e conflittuale rispetto alla in qualche modo sterilizzazione che avviene spesso all'interno del contesto circoscritto delle aule di tribunale. Davvero grazie mille e a risentirci prestissimo.
A prestissimo.
Un caro saluto e buon lavoro e buone lotte. Ciao.
Ciao.